con una precisazione, dottor, dottor colesterolo, dottora Voledo.
Dottora Voledo, ce l'abbiamo davvero negli occhi questo colesterolo.
Adesso daremo ad ogni medico che viene in trasmissione un nome nuovo in relazione alla competenza specifica che hanno. Sì.
Ci dice cuore denari in brasiliano, in brasileiro?
Coração e dinheiro.
Bellissimo.
Claudio, vada veloce.
Sì, buongiorno. Allora, sono contento di aver superato la barriera rosa. La vostra radio è formidabile, si riesce a parlare.
Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani.
Colori, sapori, profumi, musiche, abbracci, carezze che fanno Natale. Oggi a Cuore Denari racconteremo il Natale attraverso i cinque sensi. Qual è per voi il senso che è più legato al Natale? Raccontatecelo al nostro numero verde 800 24 00 24. C'è un Natale che portate nel cuore, un ricordo speciale che volete condividere con noi? Lo potete fare scrivendoci un SMS al 349 238 6666, oppure seguendoci su Facebook e su Twitter. E a proposito di cinque sensi, c'è un oggetto che li stimola particolarmente, il giocattolo. Che giocattoli porterà Babbo Natale quest'anno ai vostri bambini? Manca poco, Babbo Natale sta ancora facendo acquisti, seguiteci. Ma Natale insieme ai regali, ai parenti, agli amici, rischia di arrivare anche l'influenza, un classico del Natale, con febbre e mal di gola. Il Natale, lo sappiamo, ha tutto un altro sapore, quindi cerchiamo di giocare in anticipo. Avete qualche rimedio? 800 24 00 24, si va!
Natura, nutrizione scientifica.
Vi presenta Essere e Benessere.
Insieme in questa puntata un po' speciale, in cui vi invito a trovare e a ricordare con l'ausilio dei cinque sensi immagini, sapori, colori, profumi, suoni, sensazioni del vostro Natale, di quello che vi portate nel cuore, che ogni anno ricercate. Probabilmente è il Natale di quando eravate bambini, quando tutto aveva la magia di una bella favola. In linea con noi abbiamo il piacere di avere Andrea Vitali, medico e scrittore. Ciao Andrea.
Ciao Nico.
Andrea, buona vigilia. L'idea del Natale, al di là del significato spirituale di questa ricorrenza, è legata al mondo delle sensazioni che lo circondano, e dato che i ricordi sono fissati e attivati dai sensi, è probabile, penso, che ci siano colori, sapori e musiche che ci riportano e ci legano al Natale. Allora, qual è il tuo Natale, Andrea? Ce lo vuoi raccontare? Scegliendo un senso, oppure, dato che sei anche scrittore, potresti usarli tutti e cinque?
Sì, cominciamo con il senso. Allora, il primo è la paura. Il Natale fa paura, mi ha fatto paura da bambino, e quindi il colore è sicuramente il nero, la musica, oserei quasi dire una marcia funebre, e via di questo passo. Spiego perché. Quando ero piccolo, io essendo ero il primo e sono attualmente il primo di sei fratelli, il mio secondo fratello un Natale, la vigilia, ebbe un'orticaria micidiale dopo l'assunzione di un'aspirina.
Sì.
Il Natale successivo ebbe un attacco di appendicite e finì in ospedale. L'altro Natale ancora ebbe un attacco di mal di denti, un dente del giudizio che spuntò improvvisamente, rovinando tre Natali consecutivi. Secondo te il quarto Natale cosa ci potevamo aspettare?
Che toccasse a te un po' per uno.
No, non che toccasse a me, noi aspettavamo la disgrazia natalizia, che non arrivò,
per fortuna.
Dio. Esattamente, però trascorremo il Natale aspettando che arrivasse, quindi ci vuole un po' di tempo per recuperare la magia, la suggestione del Natale.
E quando l'hai fatto?
L'ho fatto più
quando
tardi.
Quando tuo fratello è partito e è andato lontano a vivere in Australia?
No, temevo che tu dicessi quando mio fratello morì.
No,
invece gode di ottima salute.
Salutiamolo. Come si chiama tuo fratello?
Cesare detto Cis.
Cesare detto Cis, magari ci sta sentendo. Auguri.
Auguri anche a lui. Io l'ho recuperata poi quando nacque mio figlio, perché ovviamente, come ben sai, con l'arrivo di un bambino in casa si riscoprono e si rispolverano tutte queste suggestioni natalizie, quindi si ricorrono a tutti quei mesi grazie ai quali i genitori diventano un po' bambini.
E certo.
E lì i cinque sensi vanno a far festa assieme, insomma, questo è assolutamente vero, è tangibile quando hai un piccoletto in casa.
Senti, abbiamo detto magia del Natale, un po' favola, no? Come, com'è che Babbo Natale si è sposato alla Befana? O meglio, come fu che Babbo Natale sposò la Befana? Io lo sospettavo, che tra i due sarebbe nato prima o poi qualcosa.
Sì, c'era del tenero tra di loro già da tempo. Perché tu devi sapere che prima ancora di sposare la Befana, Babbo Natale vive un'altra avventura, che è pubblicata da un altro editore, che però, guarda caso, si chiama Cinque Sensi. L'avventura si chiama Canto di Natale. È un'avventura all'inizio triste, perché tutti questi personaggi sono confinati in un ospizio perché non servono più al mondo. È un bambino che li tira fuori da questa situazione assolutamente deprecabile. Per cui, riprendendo vita, Babbo Natale, la Befana, il topolino che porta via i denti, la cicogna che porta i bambini, i re magi, eccetera, si ritrovano giovani come non mai, in piene forze, reintegrati nel loro ruolo natalizio, e alla fine ovviamente si innamorano tra di loro.
E vissero felici e contenti.
Esattamente. Io poi non vorrei andare oltre, perché ho avuto un lettore che mi ha chiesto che tipo di comportamento sessuale hanno Babbo Natale e la Befana, ma mi sono rifiutato di rispondere.
Hai fatto bene, dai. Senti, lasciamo Babbo Natale e la Befana. No, riteniamolo un attimo. È una favola che tu consigli e suggerisci magari di leggere, quindi ancora prima di comprare e regalare a?
Ma io direi, la cosa che mi piace pensare è che ci sia un adulto che la legge a un bambino che ogni tanto non capisce qualche passaggio, per cui l'adulto è obbligato a spiegarla, a spiegare il passaggio e a utilizzare la sua propria fantasia per suggestionare, per affascinare ancora di più il bambino o la bambina.
Andrea, qual è la ricetta di Natale di Casa Vitali, quella che proprio fa Natale, che è entrata nella tradizione? Io non parlo solo di ricette di cucina, perché tu non hai tanto l'aria di uno che si mette ai fornelli.
No, assolutamente no, infatti. Io non mi metto ai fornelli, però la ricetta classica di questo nostro Natale, non solo di casa mia ma anche dell'intero paese, è quello di cucinare la mattina quella che noi chiamiamo luganeghetta, che è un insaccato. Un scatto di maiale, diciamo, che dà il profumo, che va proprio scottato sul fuoco e consumato preferibilmente con un bicchiere di vino bianco, che dà proprio occupa lo stomaco per quel tempo, che permette di arrivare a sera, perché è la sera destinata al cenone natalizio.
Certo, mi piace.
Mi piace.
Non ho capito perché col vino bianco, io ci avrei messo il vino rosso, ma poi chiederemo a Davide Paolini.
Ecco, sì. D'accordo.
Sei sicura che la prendete col vino bianco e non con il rosso?
No, col vino bianco,
vabbè,
garantito.
Andrea, mi fido sulla parola. Giuseppe da Monza, aspettiamo, vediamo che cosa ci vuole raccontare. Giuseppe, buongiorno.
Buongiorno a tutti e tanti auguri.
Grazie.
Il nostro racconto del Natale è un po' magico, nel senso che noi siamo dei fuorisede, viviamo a Monza ma siamo napoletani e il Natale a Napoli è una grossa tradizione di famiglia, insomma ci si riunisce tutti, si fa baldoria. Noi invece abbiamo fatto una piccola baldoria casalinga oramai da tantissimi anni, e accendiamo delle candele in un tepore domestico.
Sì.
Abbiamo il nostro albero illuminato, ricordiamo insomma i nostri cari che non ci sono più e aspettiamo poi che arrivi Babbo Natale, perché insomma ci crediamo e ci crediamo, e come anche
certo,
noi.
Certo, sta arrivando, ha un sacco di consegne da fare.
Ah, quindi quindi anche voi siete informati di questa cosa.
Assolutamente. E penso che il Babbo Natale, che ormai ha sposato la Befana, andrà a mangiarsi un pezzo di questa salsicetta e magari beve un vinello, un bianchino, insieme ad Andrea Vitali. Che dici?
Direi anche che mi sembra il caso, insomma, povero Babbo Natale lavora veramente tantissimo e quindi mi pare giusto che, insomma, finalmente abbia coronato queste nozze, perché
vero Giuseppe, vedi,
basta con le coppie di fatto, insomma, no? Noi siamo tradizionalisti da questo punto di vista.
Andrea, hai sentito il commento di Giuseppe a proposito di Babbo Natale della Befana?
L'ho sentito, sì. Io mi sarei augurato per lui una sposa, diciamo, un tantinello più carina, ecco. C'erano tanti di quei personaggi di favola in cerca di marito che lui probabilmente avrebbe potuto...
Senti, avere
qualcosa,
Andrea,
di meglio, d'altronde, oh,
l'amore è cieco.
Sì, ma nel caso di questo è proprio teatro di brutto, eh.
Allora,
senza rimedio.
Un buon Natale ad Andrea Vitali e anche a Giuseppe da Monza. Se vedi Babbo Natale, allora offrigli anche un bianchino.
Assolutamente.
Buon Natale, Andrea.
Grazie, Nico. Buon Natale a tutti voi. Ciao.
800 24 00 24, raccontateci quale tra i cinque sensi legati di più al Natale, quello che viene più sollecitato, che vi fa assaporare, gustare l'atmosfera di festa. Potete continuare anche a scriverci al 349 238 6666.
Senti, amore, ma dici un po' a papà che cosa gli prepariamo a cena della vigilia?
La musetta al cuore con al forno.
Che piatti buoni.
Allora, tesoro, per il pranzo di Natale facciamo volouvan con salmone norvegese, risotto alla milanese quello col midollo, ganascino di vitello, pandoro con il mascarpone e si pasteggia a champagne.
Udito, visto, il fatto, gusto. Continuiamo a parlare, a raccontare l'atmosfera del Natale attraverso i cinque sensi. Parliamo del Natale, di quando eravamo bambini, e del Natale che viviamo oggi. Intanto un grande classico della vigilia di Natale è il dottor Luca Avoledo. Buongiorno.
Buongiorno, puntuale come Babbo Natale ormai.
Infatti,
qua da voi.
Che ormai da qualche anno viene a passare la vigilia a Radio 24. In realtà lui è arrivato con dei regalini e ci ha detto: mi invitate sempre il 24 perché volete il regalo. E in effetti sì, ma è lei il nostro regalo. Che sapore, che suono, che colore ha il suo Natale?
Il mio Natale è legato a dei sensi particolari, dei gusti particolari. Per me il Natale è, per esempio, il gusto e il sapore dei tortellini in brodo immancabili di mia mamma ogni anno.
Vede, la mamma.
Il suono della voce roboante di mio cugino, che è una voce a 2000 decibel che arriva a trovarci dal Marocco. E il colore del bianco della neve, perché per me Natale è associato alla neve anche quando c'è il sole o come oggi, c'è una giornata un po' uggiosa, ma Natale io lo vedo sempre con la neve nei miei ricordi.
Oggi dottor Avoledo è qui per regalarci i suoi consigli, naturalmente, e sottolineo naturalmente, natalizi.
Certamente, certamente. Ci sono tanti sapori, tanti profumi natalizi tipici.
Sì, c'è proprio il profumo del Natale.
C'è il profumo
per me
Natale.
Un profumo che mischia il mandarino, la cannella e anche il cioccolato. Questi sono i tre miei profumi del Natale, però d'altronde, senza scomodare Proust e la sua Ricerca del tempo perduto, a chi non fanno tornare alla mente ricordi di infanzia i profumi del Natale? D'altronde la ricerca dimostra, c'è questo scienziato che si chiama Hertz, che è uno scienziato della Brown University Medical School, che ci spiega che l'olfatto è direttamente collegato alla parte del cervello che fa proprio scattare la memoria emotiva.
È il sistema limbico, infatti, arrivano direttamente.
Vero?
Gli aromi al sistema limbico senza passare dal centro della coscienza, per questo sono così potenti ed evocativi.
Allora, possiamo chiedere anche ai nostri ascoltatori, in questo viaggio che vuole un po' descrivere il Natale a cinque sensi, di raccontarci il profumo del loro Natale all'800 24 00 24. Tra l'altro noi li sentiamo e fanno Natale alcuni profumi in modo particolare, che poi sentiamo anche non solo il giorno di Natale ma in inverno, penso agli agrumi.
Certo.
Oppure poi sentiamo anche il profumo della cannella, che utilizziamo.
Buona.
Anche poi magari quando vogliamo fare le pere al vino, no? Ma a Natale la cannella fa più Natale. Tutti questi profumi hanno anche delle virtù per la nostra salute e per il nostro umore.
Senz'altro sì, la cannella che adesso si ricordava, per esempio, ne stanno scoprendo di ogni più si va avanti con la ricerca. La cannella ha delle proprietà interessantissime, perché per esempio si vede che può aiutare a contenere la glicemia e quindi anche a prevenire il diabete, ad abbassare la pressione, a tenere sotto controllo il peso. E pensa che proprio sul mio blog l'altro giorno ho rilanciato uno studio molto recente che proprio per la sua capacità di contrastare l'insulino resistenza, la cannella, la polvere di cannella, è utile persino nell'ovaio policistico, sì, perché è legato all'insulino resistenza, ha una componente di questo tipo. E quindi ha fatto uno studio molto interessante con un estratto particolare, un integratore di cannella, perché si può anche assumere chi non vuole consumarla come cibo, come spezia, sotto forma di capsule, e ha visto che ha migliorato persino la fertilità delle donne con l'ovaio policistico, che ricordiamo è una patologia che prevede una serie di disturbi, contempla una serie di disturbi come dolori, irregolarità del ciclo e anche subfertilità o infertilità. Con la cannella si è visto che è migliorata persino la fertilità.
E il mandarino?
Il mandarino, che ricorda proprio
agrumi,
da vicino Natale.
Vitamina C, ma che cosa ha di particolare?
È particolarissimo. Pensa che si usa tanto tra le varie preparazioni naturali l'olio essenziale di romarino, proprio per parlare di profumo, per dire quanto il profumo sia, come dire, del mandarino strettamente benefico. L'olio essenziale di mandarino si può usare, è sedativo, si può usare per esempio a Natale da mettere nel diffusore, nella vaschetta dell'acqua del calorifero, l'olio essenziale, quindi
qualche goccia,
il concentrato, sì, pochissime gocce, molto profumato. Per esempio per i bambini che stanno su a aspettare Babbo Natale, non vogliono andare a dormire, ha un effetto sedativo.
Li addormenta?
Sì, si può mettere nella... Gli adulti per esempio possono anche ingerire uno o due gocce, non di più, magari con un po' d'olio d'oliva in un cucchiaio. Ha un effetto ipnoinducente, sedativo, molto interessante. E alle signore farà piacere che invece per l'uso esterno, come massaggio in olio vegetale di sesamo o di mandorle dolci, qualche goccia è utile per le smagliature, per la cellulite. Quindi mandarino...
Mamma mia, mandarino! Mandarino e cannella. 800 24 00 24. Meno male che c'è Natale. So this is Christmas, and what have you done? Another year over, and you won't just be gone. And so this is. La musica ha sempre avuto un ruolo fondamentale nella nostra vita, tanto che nessuno può dirsi immune al suo potere, ma le musiche del Natale hanno una magia in più. Voi siete d'accordo? 800 24 00 24, chiamiamoci per farci gli auguri, per raccontare il nostro Natale e per parlare anche con il nostro dottor Francesco Aquilar, psicologo cognitivo e autore di tantissimi libri di psicologia, l'ultimo dei quali appena uscito è Parlare per capirsi, per le edizioni Franco Angeli. Buongiorno dottor Aquilar.
Buongiorno e buon Natale a tutti i nostri ascoltatori.
Ha sentito che bella musica che l'ha introdotto, una musica di Natale. In questi giorni io sento solo musiche natalizie.
Assolutamente, una musica di tenerezza, una musica per le emozioni di coloro ai quali vogliamo bene e che possono essere distinte nell'effetto tra l'affetto per quelli più piccoli o più anziani, e quindi quelli più bisognosi di noi a cui dobbiamo prestare accudimento, e invece quelli a cui noi chiediamo accudimento, che sono le persone che hanno rappresentato un importante punto di riferimento nella nostra vita. Tutto questo viene veicolato dalle musiche del Natale ed è molto emozionante per tutti.
Dottor Aquilar, ogni Natale ha la sua colonna sonora che evoca e accende emozioni particolari. Qual è la colonna sonora del suo Natale?
La colonna sonora del mio Natale può essere appunto fatta da musica come questa che ascoltavamo prima, della musica nella quale ci sono anche le voci dei bambini, le voci degli anziani e le voci delle persone care, perché in qualche modo le musiche natalizie hanno una parte melodica, ma anche una parte di suoni, di voci che per noi sono significative.
Vorrei leggervi alcuni dei messaggi che stanno arrivando al 349-238-6666. Ci scrive Fabrizia: l'odore degli addobbi messi via anno dopo anno, è questo uno dei ricordi del Natale, ma soprattutto la vista, luci, colori, sorrisi ed espressioni dei bambini e addobbi sparsi per casa. Un ascoltatore di Udine che si chiama Stefano ci scrive che per domani inizia la fase 2 dei Natali familiari. Infatti con mio figlio di 7 mesi sono eccitato come non capitava ormai da molti anni. Tutti i miei sensi sono pronti a questa nuova avventura. Dottor Aquilar, abbiamo parlato con lei di musica, ma non sempre musicali saranno le chiacchiere che faremo con parenti e amici.
Assolutamente, dobbiamo stare attenti a goderci queste chiacchiere e a non lasciarci trascinare in chiacchiere che possono fare derivare sofferenza a noi o alle altre persone. Quindi un minimo di attenzione va benissimo, ricordandoci che non dobbiamo lasciarci andare allo stato bravo, ma mantenere un'attenzione alla interazione. Noi abbiamo dei difetti, gli altri hanno dei difetti, facciamo una tregua natalizia e godiamoci il piacere dell'interazione.
Sì, cioè cerchiamo di conversare in modo sereno, magari un po' frivolo, senza continuità tematica, cioè chiacchierare proprio per il piacere di rinverdire o confermare relazioni già esistenti, come una sorta di gioco, dottor Aquilar, che dice?
Esattamente, quello che noi in psicoterapia chiamiamo il dialogo neutro.
Ecco.
Dovremmo stare attenti ad evitare gli argomenti conflittuali, con cura, con delicatezza, se qualcuno ci vuole trascinare dentro, provare delicatamente a cambiare argomento, per stare sul volersi bene senza conflitti, ricordandoci anche il punto di vista di ciascuno sulle situazioni e rispettando il senso principale tra i 5 sensi che discutevamo di ciascuno.
Ci sono altri segreti, dottor Aquilar, per tenere viva la chiacchiera e per renderla natalizia quindi piacevole senza rischiare di finire in discussioni che possono in qualche modo avvelenare l'atmosfera natalizia, perché si dice sempre, no? Parenti e serpenti.
Assolutamente, e quindi dobbiamo imparare appunto a parlare per capirci e non per litigare, e non dobbiamo parlare a vanvera. Questo significa che noi possiamo goderci la situazione della comunicazione restando attenti a non lasciarci prendere dagli aspetti di crisi familiare, di crisi economica, di lamentele. E l'altro punto importante è la differenza tra aspettative e risultati. Se noi abbassiamo le nostre aspettative, qualunque risultato otterremo sarà significativo. Quindi attenti a non avere troppe aspettative sul momento del Natale.
Però cerchiamo di fare qualche cosa di speciale a Natale. C'è una cosa speciale che farete in questi giorni di Natale, che volete consigliare a tutti noi? Qualcosa che vi piace, vi aiuta, vi fa sentire bene, vi rende felici? Allora regalateci questo segreto, perché se funziona è bene condividerlo. 800 24 00 24. Noi ci fermiamo per una pausa. Abbiamo già in linea Claudio da Milano. Aspetto naturalmente le vostre chiamate all'800 24 00 24. A tra poco.
Che provieni dall'Oriente, il cui rizoma è usato come opettico, in farmacia, cucina e nei liquori, e ovviamente nel Natale. Sapete poi cosa vuol dire opettico? Significa che ti fa digerire, per cui dopo il cenone di Natale, diciamoci l'un l'altro eupepsia. E non venite a dirci che lo zenzero era già in voga prima di stavolta. Vogliam ci sia riconosciuto il merito dello zenzero. Natale allo zenzero, presepe allo zenzero, tanti auguroni allo zenzero. Stappare lo zenzero, brindare allo zenzero, gridare fortissimo zenzero. Regali allo zenzero, vacanze allo zenzero, Gesù bambino di zenzero, dolce.
zenzero, bianco Natale di zenzero.
E stiamo festeggiando la vigilia di Natale insieme al dottor Aquila e al dottor Ravoledo, a zenzero, dottor Ravoledo.
Per la canzone di
zenzero, fresco. Per, da grattugiare,
sì,
con le patate da mettere in forno, provatelo, buonissimo. Ma zenzero, dottor Ravoledo, per stare meglio, per digerire, per antinausea, ci parliamo di questo zenzero.
Ma parliamo, innanzitutto è eupeptico, sì, aiuta a digerire, verissimo, aiuta a digerire. Suggerirei anche un'altra preparazione che non è per forza destinata a quando fa caldo, un centrifugato
sì.
di frutta, di verdura con dentro un po' di radice di zenzero,
sì.
molto, da un sapore molto interessante. E lo zenzero ha una serie...
Si può mettere anche nel tè.
Si può mettere nel tè, si possono fare delle infusioni, si può fare, la fantasia qua ci
sì,
viene in aiuto.
Elio insegna.
È andato per tutto. Quali sono le proprietà? Sicuramente migliora la digestione, ma migliora una serie di altri aspetti. Si è visto in alcuni studi che è molto interessante per contrastare il mal di testa, perché è antinfiammatorio, anche i dolori muscoloscheletrici. È molto molto interessante, anche qua ci sono delle evidenze scientifiche come dire indubitabili, come rimedio antichinetosi, ovvero anti-nausea, in particolare per la nausea da viaggio.
State
preparandovi per andare a passare qualche giorno di
dai
vacanza,
parenti,
dai parenti,
amici.
E i bambini o chi per loro
vomitano,
vomita.
Anzi, come diceva mia figlia, come tutti i bambini,
imbottiteli
gomito.
Imbottiteli di zenzero.
Ecco, 800 24 00 24. Dottor Aquilar, ritorniamo ai sensi, dimmi il senso che fra tutti ti aiuta a vivere meglio il Natale e ti dirò chi sei. Possiamo fare questa sorta di gioco, dottor Aquilar?
Senz'altro, infatti ognuno di noi ha i suoi sensi preferiti e a Natale le preferenze tendono a essere ancora più forti. Tra l'altro il Natale è un'esperienza transtemporale. Con ogni Natale noi andiamo a rivivere tutti insieme i Natali del passato, come ci raccontava Andrea Vitali stamattina con la paura. Ed ecco perché può essere molto importante che gli ascoltatori ci raccontino il loro senso preferito. Troveremo il filo rosso della loro vita.
Bello, mi piace. Poi le racconto il mio. Dottora Voledo, anche lei naturalmente avrà una domanda per attivare i nostri ascoltatori e intervenire per poter dare naturalmente dei consigli.
Ma anche due.
Anche due domande.
Legata a due sensi. Uno, quello del gusto.
Sì.
Innanzitutto mi piacerebbe chiedere ai nostri ascoltatori se sono quelli che a Natale tendono a esagerare mangiando di tutto e di più o sì. perennemente a dieta, sempre a dieta.
Lei? Com'è?
E anche a Natale. Io sono una via di mezzo, una moderazione, perché sono la moderazione incarnata.
Perfetto.
E l'altra domanda interessante invece riguarda la vista e quindi il colore del Natale. Mi piacerebbe parlare appunto di colori e chiedere ai nostri ascoltatori se sono in qualche modo a Natale si sentono scarichi o invece sono euforici e belli pimpanti, perché si può fare una bella correlazione con qualche colore natalizio.
Ah, è lì che rientra il colore. Claudio, buongiorno, ci chiama
buongiorno.
Da Milano. Eccolo lì.
Buongiorno.
Auguri, Claudio.
Grazie altrettanto. Grazie, mi fa molto piacere questi auguri. Allora, volevo chiedere, ho sentito quella parte di trasmissione che parla della cannella.
Mm-hmm.
Allora, io sono un diabetico,
sì.
Però non sono insulinico, per fortuna. Volevo capire se la cannella è possibile usarla comunque. Se è possibile usarla comunque, perché mi sembrava di capire che la cannella fosse importante per chi è insulinico resistente.
Allora,
sì, nel senso, ma l'insulino resistenza non è una caratteristica del solo
diabetico.
Nel prediabete e comunque anche in altre tante situazioni non patologiche, l'insulino resistenza, cioè una fatica, come dire, ci vuole più insulina per fare il lavoro di mettere gli zuccheri nel sangue all'interno delle cellule, è una caratteristica anche prepatologica. Quindi la cannella va benissimo per tutti, non solo per chi ha il diabete, men che meno il diabete insulino dipendente.
Ecco, ricordiamo per gli ascoltatori che mi chiedevano riferimenti di questo studio, potete trovarli sul sito del dottor Ravoledo, sì, lucavoledo.it,
sì, dove ho riportato proprio queste evidenze scientifiche.
Dottor Aquilar, le leggo un messaggio di Petulia che ci scrive: ciò che fa stare bene è il coraggio di essere leggeri, avere il coraggio di non assecondare le ipocrisie familiari del Natale, come il tutti insieme appassionatamente. Essere leggeri, sinceri con se stessi, fa stare molto molto bene. Dottor Aquilar,
sono assolutamente d'accordo.
Potrebbe
con la
essere
nostra...
scritta da lei, è vero.
Assolutamente sono d'accordo con la nostra autrice, in realtà con la nostra ascoltatrice. In realtà le ipocrisie del Natale fino a un certo punto, cioè nel senso che poiché è un momento di tregua, più che di ipocrisia il più delle volte si tratta di diplomazia, e in questo senso la diplomazia andrebbe accettata ed enfatizzata.
Dottor Aquilar, continuiamo a chiedere ai nostri ascoltatori di raccontarci il Natale a cinque sensi, ma molti ascoltatori mi invitano a ricordare le persone che non rimarranno da soli a Natale, che non avranno persone con cui condividere questa festa. Vogliamo fare un pensiero anche per loro?
Come no, chi sta in solitudine a Natale può pensare proficuamente che in fondo sono giorni come gli altri e approfittarne per fare qualcosa che a loro piace senza drammatizzare, anche cose semplici come leggere un libro, guardare la TV, oppure una cosa creativa, scrivere un racconto o una poesia. La solitudine può essere dolorosa, ma può anche essere una risorsa, perché siamo in compagnia di noi stessi e possiamo goderci questa compagnia, tanto dura poco e si riprenderà la vita quotidiana normale.
Andiamo a Treviso, c'è Giuseppina. Giuseppina, buon Natale!
Buon Natale anche a voi, buon Natale anche a voi, vi ascolto sempre.
Grazie Giuseppina.
Sempre, mi piacete.
Grazie.
Specie lei, è simpaticissima.
Grazie.
E le faccio tanti auguri personali proprio.
Giuseppina, ci racconti.
Sì, sì. Parlavate dello zenzero, perché sì, io ho acceso la radio non da tanto, perché non posso sempre
ascoltare, perché ho anche
la gente che viene a comprare. Allora, a proposito dello zenzero,
che cosa vende Giuseppina lei?
Cioccolato.
Cioccolato? Fantastico. Giuseppina, venga a trovarla.
Mamma, anch'io. Senz'altro, le porte sono aperte. E ha fatto i bastoncini allo zenzero, come quelli all'arancio, al limone, ma allo zenzero alla grande.
Vanno alla grande, perché sì, è un mix straordinario.
Cose buone, mica i dolci fanno tutti male.
Allora, senta Giuseppina, lei deve fare così: si segni bene che cosa racconta il dottor Avoledo di questo mix tra zenzero e cioccolato, poi lo scrive e lo mette davanti
sulla vetrina,
che così uno quando mangia un dolce buono come quello che prepara il figlio di Giuseppina è
non
anche
si sente in colpa,
che mangia qualcosa che gli fa bene alla salute. Dottor Avoledo, sì, stia attenta Giuseppina.
Allora,
forza.
Dello zenzero abbiamo già parlato in lungo e in largo e ne ribadiamo le virtù. Il cioccolato, in particolare il cacao di cui è fatto, è uno dei dolci che potremmo mangiare appunto con un po' di generosità, perché anche del cacao e quindi del cioccolato che ne contiene tanto, quindi il cioccolato fondente, soprattutto ad alto contenuto di cacao, pensate a quello almeno all'80% di cacao, contiene sostanze benefiche il cacao, in particolare flavonoidi che si sono dimostrati antiossidanti, antinfiammatori, aiuta nella fame nervosa perché il triptofano che contiene è un precursore della serotonina, il precursore, l'ormone del buon umore.
Quindi tirano su?
Quindi un pezzettino di cacao, mi raccomando fondente, non fate i furbi con quello al latte a grande
fattorizzata
che non vale, da lasciar sciogliere in bocca, un quadratino, ha degli effetti rasserenanti, euforizzanti e benefici.
Se prendete i bastoncini di Giuseppina da Treviso, di zenzero, ricoperti di cioccolato...
Benefici doppi,
tanti auguri Giuseppina.
Grazie anche a
auguri.
Voi tutti, grazie, buon Natale.
Dottor Aquilar, il gusto va molto. Molti dei nostri ascoltatori mi stanno scrivendo che il senso del gusto è, devo dire, quasi a pari merito con quello dell'olfatto, sono i sensi che più vengono associati al Natale. A lei che cosa dice questa preferenza?
Che il profumo e il sapore è un modo con il quale ci possiamo coccolare almeno una volta all'anno e possiamo, tra virgolette, coccolare le persone care. Non sottovaluterei però l'importanza del tatto. il tatto delle stoffe, il tatto dei regali, il tatto delle carezze e degli abbracci che possiamo scambiare con le persone care. Quindi aggiungerei a questi due sensi molto importanti di non dimenticare il tatto.
Il tatto delle carezze e degli abbracci, ma dottor Avoledo, anche il tatto di un mal di pancia.
Il tatto di un mal di pancia, senz'altro. Oppure il tatto, stavo pensando al profumo, mettere insieme il profumo, il tatto, ad esempio un massaggio. Perché non dedicare qualcuno di questi giorni di vacanza per massaggiare il proprio partner o i propri bambini con un olio essenziale che possa farci del bene? Stavo pensando per esempio all'olio essenziale di ginepro, interessantissimo, perché è un antidolorifico, antinfiammatorio, quindi per chi ha dolori muscolari, un po' di olio essenziale molto profumato.
Quindi è perfetto per chi ha la fortuna in queste vacanze di andarsi a fare una sciata e ritorna a casa un po' tutto indolenzito perché muove muscoli che da un anno non muoveva più. Mi raccomando, fate con calma, non sciate 8 ore filate. Sì, un massaggio con l'olio di ginepro.
L'olio essenziale di ginepro sempre diluito in olio vegetale di base, quindi di mandorle dolci, per uno che piace molto.
Sì.
Poche gocce nell'olio vegetale di base sulle parti dolenti. Molto interessante. E anche antispettorante, quindi anche gli effluvi in qualche modo fanno bene per le vie respiratorie, quindi perfetto per questi giorni.
800 24 00 24, andiamo a sentire che cosa sta succedendo sulle strade e sulle autostrade e poi ritorniamo qui insieme per festeggiare la vigilia di Natale.
Cuore e denari.
Vado a controllare se è venuto bene.
Beh, il flash è scattato, tesoro.
Oh, Julien, non muoverti.
La foto di Natale è una faccenda molto seria.
Per questo che hai deciso di vestirti come una strega quest'anno?
Che cosa ti prende oggi? Sembri una dodicenne.
Scusa, George, ma leggere Chomsky e ascoltare i New Kids non si escludono a vicenda.
Non sai nemmeno di che cosa stai parlando.
Ragazze, è la mattina di Natale. Smettetela di litigare.
Non litighiamo a Natale, ci aiuta il dottor Aquilar. Dottor Aquilar, alcune raccomandazioni per vivere un Natale veramente speciale. La crisi ci ha fatto riscoprire gli affetti più sinceri, ci ha fatto capire anche il valore della sottrazione. Un ascoltatore mi scrive che non farà regali ma donerà denaro a chi è in grave indigenza e rinuncia ad esempio a un nuovo PC e ripara il vecchio. Questo è un po' un effetto della crisi che ci fa riscoprire ancora dei valori. Possiamo anche fare un po', no, meno delle cose, ma dobbiamo puntare anche e soprattutto sugli affetti, magari andando a trovare una persona che non vedevamo da tanto tempo. È vero, il giorno di Natale ci si sente buoni, molti dicono ma è un po' falso tutto questo, ma secondo me almeno proviamo in quel giorno e magari rimaniamo contagiati, no, dottor Aquilar?
Certo, come no. Non solo questo è un effetto positivo della crisi che ci fa riscoprire i valori e ci fa portare avanti non tanto i valori dell'autopromozione, il successo, il potere, il vantarsi, ma invece l'apertura al cambiamento, la conservazione delle cose che ci danno sicurezza e l'autotrascendenza, cioè l'universalismo, la benevolenza. Ma poi possiamo prepararci al Natale senza drammatizzare. Al primo posto, lasciando perdere il perfezionismo. Al secondo, essendo compassionevoli con noi stessi e con gli altri, e con i difetti di noi stessi e con gli altri, e tenendo basse le aspettative. Queste tre istruzioni potrebbero darci ottimi risultati ed un Natale tranquillo di risorse comunicative, con la sensazione di essere stati finalmente in compagnia di persone a cui, malgrado tutti i loro difetti, in fondo vogliamo bene, altrimenti non staremmo con loro.
Grazie dottor Aquilar. Prima di salutarla volevo leggerle il messaggio di Barbara che ci scrive: forse sarò un'aliena, per me il senso del Natale è dato dall'udito, in particolare l'eroica di Beethoven. Dottor Aquilar.
È bellissimo, perché l'eroica di Beethoven ci porta, con quella psicologia della musica, dell'energia, della forza, dell'utilizzare questa festa di Natale per avere più forza e più energia per fronteggiare non solo i bilanci di Capodanno ma anche il nuovo anno a venire. Quindi sì, siamo tutti un po' eroi a Natale, eroi dell'affetto e della benevolenza.
Grazie dottor Aquilar, buon Natale.
Grazie a voi e ancora auguri a tutti.
Ma a Natale, insieme ai regali, ai parenti, agli amici, rischia di arrivare anche l'influenza, un classico del Natale. Buongiorno al dottor Carlo Gargiulo, medico di famiglia.
Buongiorno Nicoletta, buongiorno Deborah, buongiorno agli ascoltatori e auguri, li faccio subito perché poi non c'è tempo.
Bravo, bravo, dottor Gargiulo, e così Deborah oggi non c'è, è in vacanza, ma tornerà e
allora
quindi potrà...
Allora gli arrivano i miei saluti.
Sì, glieli facciamo e continua anche i nostri ascoltatori, possono farlo scrivendo 349-238-6666 e poi insieme appassionatamente ritorniamo il 30, il 27 sarò ancora da sola. Senza Deborina e senza influenzina, mi auguro, dottor Gargiulo, ce la facciamo? La scampiamo? Ci proviamo?
Secondo me sì, secondo me riusciamo a scamparla, perché le notizie non sono così drammatiche sull'epidemia influenzale, quindi tutto sommato dovremmo riuscire a superare questo Natale, anche se abbiamo in arrivo questa perturbazione fredda che sicuramente comincerà a portare anche un po' più di virus, e allora io penso tra Natale e Capodanno forse cominceremo ad avere qualche picco influenzale, soprattutto al nord, tutte le regioni del nord dove farà più freddo. Il Natale poi è un momento di focolaio di epidemia, perché basta che ne parte uno, poi si sta in casa, si festeggia in casa e tutti insieme, ahimè, quando si sta troppo tutti insieme è più facile per i virus passare da una parte all'altra. Insomma, comunque, cerchiamo di difenderci, e come possiamo difenderci? Allora, a parte i sistemi classici, che sono quelli legati all'alimentazione, in questo periodo difficilmente riusciamo a seguirli, però magari tempestivamente, ai primi segni del raffreddore, una compressa di paracetamolo per alleviare i sintomi, io la consiglio in questi giorni. Insomma, è un peccato restare magari a casa, chiusi, bloccati, perché abbiamo un po' di mal di ossa.
Ecco, e poi stiamo meno a casa, cerchiamo di fare un pochino di passeggiate, un po' rinfrescare l'aria.
Esatto,
e smaltire i pasti abbondanti.
Smaltire i pasti, quello è fondamentale. Allora, finiamo il capitolo influenza dicendo seguite anche quello spot che sta facendo il Ministero della Salute, che devo dire dà un consiglio particolarmente utile, che è quello di evitare di mandare i nostri germi con gli starnuti a tutto il mondo, insomma tenerceli un po' più nel nostro fazzoletto.
Ecco, facciamo gli auguri e non mandiamo in giro germi. Dottora Boledo, ma lei ci racconta anche qualche chicchetta, abbiamo già detto degli oli essenziali, quelli che fanno un po' addormentare, però ci sono anche degli oli essenziali o delle piante
per gli amanti,
che ci rinforzano.
Per gli amanti della salute naturale, dei rimedi erboristici, sentivo adesso quello che diceva il dottor Gargiulo, c'è una pianta in particolare che mi piace moltissimo e si chiama Andrographis paniculata, un nome latino un po' complicato, non ha neanche un nome italiano particolarmente...
Come la chiamiamo?
Andrographis... è una pianta della tradizione orientale, arriva dalla medicina tradizionale cinese, da quella indiana, dalla Thailandia, però è stata studiata, anche questa sta passando il vaglio della ricerca scientifica, ed è molto interessante soprattutto per le infezioni virali e batteriche delle vie respiratorie, ed è anche antipiretica, quindi abbassa la febbre. È perfetta in questa stagione, si trova di solito in compresse o in bustine, ed è molto interessante, con scarsi o nulli effetti indesiderati. In chi ha problemi di stomaco, sempre bene prendere lo stomaco pieno, una pianta interessante per questo periodo.
E a proposito di piante, abbiamo un'ascoltatrice con un nome bellissimo, Camelia, che ci chiama da Bergamo. Camelia?
Sì, buongiorno.
Ma buongiorno, ma che bel nome che ha, Camelia.
grazie, molto gentile.
Mi racconti.
Volevo chiedervi, innanzitutto vi faccio gli auguri a voi, Nicoletta, ai suoi collaboratori e a tutti gli esseri dell'universo. Volevo chiedervi questo. Io ho 44 anni e allatto una bambina di 20 mesi. E da qualche settimana ho iniziato a prendere al mattino l'infuso di tè verde, cardamomo e zenzero.
Sì.
E mi sto chiedendo se influisce sull'allattamento, se è opportuno prenderlo, perché prendo circa mezzo litro al giorno.
Ma potrebbe essere un po' tanto, nel senso che qua è bene parlarle con il proprio medico, se è una, come dire, un'assunzione opportuna, perché in gravidanza e in allattamento molte piante possono essere controindicate, alcune benefiche perché magari aumentano la produzione di latte. Qual è il motivo? Molto non si sa ancora degli effetti che alcune piante possono avere su organismi come piccoli, come i bambini appena nati, ma ci sono anche motivi più semplici, più banali, perché per esempio cambiano il gusto del latte e quindi bere mezzo litro al giorno forse potrebbe, no, se non voglio fare allarmismo.
No, certo, però 20 mesi vuol dire che ha quasi due anni.
20 mesi, ha detto, beh allora già un po' più grande.
Insomma è già quasi un ragazzino, dottor Gargiulo.
Sì, no,
no, lei ride, ma è vero, è quasi un uomo.
Infatti, lo svezzerata militare, quello sarà un obbligo indispensabile. Ecco. In realtà io sarei d'accordo di cominciare a fare un allontanamento, uno svezzamento dal latte materno, e quindi potrà continuare le sue tisane perché l'avrà svezzato. Sono d'accordo con quello che diceva prima il nostro amico riguardo il fatto dell'attenzione alle piante, soprattutto per il gusto. È vero, nei bambini più piccoli dove l'allattamento materno è fondamentale, cambiare il gusto del latte potrebbe allontanarli dal seno e questa non sarebbe una buona cosa.
Io vorrei approfittare delle vacanze di Natale per riposarmi un po', e immagino questo sia un po' il desiderio di tutte le persone che arrivano alla fine di un anno di lavoro, di preoccupazioni. Un anno, questo è stato un po' un anno difficile, e allora noi avremo bisogno di caricare un po' le batterie, perché come mi hanno scritto alcuni ascoltatori siamo un po' alla frutta. Dottor Gargiulo, dottor Avoledo, ci volete dare una mano? Perché dottor Gargiulo, noi lo sappiamo che quando siamo stanchi ci ammaliamo più facilmente, il nostro perché sistema immunitario abbassa un po' in qualche modo le difese, ed ecco che tutti i malanni, i malesseri diventano nostri.
Esatto, questo è verissimo, e quindi rischiamo, soprattutto in un periodo invernale dove ci sono più virus in giro, di prendere più facilmente le forme influenzali o le forme parainfluenzali, poi, perché non è solo influenza, anche le malattie respiratorie. Cosa bisogna fare? Ma intanto, a parte i giorni di festa in cui abbiamo detto è difficile riuscire a gestirsi con accuratezza, ma al di là di quelli, un'alimentazione che sia ricca di antiossidanti, che sia un'alimentazione sana, che non impegni anche il nostro apparato gastroenterico nella digestione, quindi un altro apparato che deve essere costretto a lavorare, questa potrebbe essere già una buona norma. Poi cercare di staccare un pochino la spina, sicuramente togliersi dagli affanni, perché tanto gli affanni che ci sono il 23 dicembre ci sono anche il 27 o il 28 di dicembre, quindi possiamo per qualche giorno allentare la tensione, stare in famiglia con un po' più di serenità e rinviare magari qualche preoccupazione a 2-3 giorni dopo.
Ecco.
È chiaro che in questo momento, con la crisi di cui si parla tanto, non aiuta,
ma noi vi aiuteremo con i consigli dei nostri esperti a evitare magari il mal di testa, quello che viene quando dormiamo un po' di più, quando siamo in vacanza. Restate con noi, adesso il nostro GR e subito dopo insieme.
Cuore e denari.
Ci state ascoltando, siamo tornati insieme oggi a Cuore Denari, parliamo del Natale a cinque sensi insieme al dottor Luca Avoledo e al dottor Carlo Gargiulo, che è in linea con noi. Dottor Gargiulo?
Eccomi qua, buongiorno.
C'è anche il classico, no? A Natale mi viene male, per questo abbiamo, ci siamo portati avanti, abbiamo chiesto al dottor Gargiulo di darci una mano per prevenire tutti quei malesseri che, a parte l'influenza, le sue cugine, le sindromi parainfluenzali, ci arrivano proprio tra capo e collo a Natale. Forse perché stacchiamo la spina e la stanchezza al sopravvento e così iniziamo ad accusare mal di testa, ci sentiamo tutti rotti, insomma, quando noi la tensione molla, il nostro corpo si lamenta. Dottor Gargiulo, cosa possiamo fare?
Allora, come dicevamo, il discorso dell'alimentazione, ma quello nelle giornate di Natale, già Natale, Santo Stefano, Vigilia, è difficile seguire un'alimentazione estremamente corretta. Però ecco, una cosa la possiamo ad esempio dire: non fate il classico mangiare continuamente, perché di solito si finisce di mangiare, poi si rimane a tavola per giocare i classici giochi natalizi e si continua a spizzicare per tutto il pomeriggio fino alla sera. Questo non è buono, non è una buona cosa, anche se abbiamo mangiato un pochino di più. Una passeggiata dopo mangiato,
non è che mi si sta ammalando in linea, dottor Gargiulo?
No.
Perché se io non posso venire a curarla, glielo dico.
Ecco, sempre la solita, quando io ho bisogno, mai.
Vabbè. Le mando il dottor Avoledo, che bene, però è okay. Tutta un'altra cosa,
Però, sicuramente io preferirei Nicoletta.
Lo so,
però,
anch'io.
Devo soggettarmi. Quindi dicevo, una passeggiata dopo mangiato potrebbe essere una buona cosa e poi iniziare il pomeriggio di giochi va meglio sicuramente. Ancora, non restiamo chiusi troppo nello stesso ambiente, come dicevamo,
sì,
perché è più facile scambiarsi i germi e quindi è più facile poi ammalarsi. Un'altra cosa importante, non eccediamo con gli alcolici.
Eccolo.
Magari io direi la pietanza in più la perdono ai miei pazienti, il bicchiere di vino in più lo perdono meno, soprattutto gli aperitivi, che sono una cosa dannosissima.
Quelli ammazzano.
Perché arrivano a stomaco vuoto, questo alcol che viene assorbito immediatamente non fa bene.
Però non potete
calorie.
Toglierci il brindisi a Natale, c'è un trucchetto.
Ma lo facciamo dopo mangiato, il brindisi a fine pasto, quello lo possiamo lasciare tranquillamente. E se no possiamo far sì che l'aperitivo coincida con l'antipasto. Allora,
ecco,
l'antipasto comincia a riempire un pochino lo stomaco, ci fermiamo un secondo, facciamo il nostro brindisi tranquillamente e poi iniziamo il primo.
Così,
questa può essere una buona idea.
Ecco, dottor Gargiulo, così mi piace di più. Dottor Avoledo, ha un suggerimento da regalarci?
Come no, anche più di uno, per ridurre la quantità di cibo complessivamente assunta, a parte che a Natale un po' ce la possiamo godere, capita una volta all'anno, l'importante è quello che facciamo negli altri 364 giorni. Però se siamo noi a cucinare e soprattutto ad apparecchiare la tavola, se vogliamo fare del bene ai nostri ospiti e noi stessi, scegliete i piatti con intelligenza. Innanzitutto piatti di piccole dimensioni, perché i piatti ingannano, sono responsabili di un effetto ottico,
certo.
E quindi nei piatti grandi tendiamo a servire più cibo, piatti piccoli mangeremo automaticamente meno, più cibo anche se non abbiamo fame ovviamente. E un'altra cosa interessante, uno studio che leggevo qualche tempo fa, interessantissimo, il colore dei piatti, un'importanza fondamentale, perché il contrasto cromatico aiuta a mangiare di meno. Se mettete la pasta in bianco o il purè o una bistecca di pollo su un piatto bianco, mangerete di più. Se mettete invece la pasta rossa su un piatto bianco, mangerete di meno. E ci sono addirittura alcuni colori di piatti, al di là del contrasto, come i piatti di colore blu o di colore rosso, che si è visto che ci fanno mangiare di meno.
Dai, ma sono i piatti che ci tengono in linea.
Sono i piatti, il colore proprio dei piatti, cioè il blu probabilmente perché non ci sono
molti
cibi.
Perché il blu smagrisce un po' come il nero. Il rosso perché fa Natale, ci ricordiamo questi. Intanto abbiamo Giovanni che ci chiama da Genova. Buongiorno, auguri.
Buongiorno e auguri anche a voi.
Lei sta preparando il pesto?
Sì, per Natale il pesto no.
No,
Natale,
fate il capo magro a Genova?
Esatto. Le alla cima, tutte quei ripieni genovesi, dai.
Buoni.
Per la notte di Natale.
Sì. Lei ha una bambina piccolina che parla vicino a lei?
Esatto, sì, ho Alice vicino a me.
Le fa gli auguri da parte nostra?
Certo, Alice ti fanno gli auguri, da Radio 24.
Sì.
Ti fanno gli auguri.
La raccomandiamo anche a Babbo Natale.
Sì, è già stata raccomandata. Sì,
lo credo. Giovanni.
Senta, io volevo chiedere al dottor Gargiulo se nel periodo, diciamo specialmente nel periodo autunnale, le nostre difese immunitarie calano.
Senta, ma adesso se fosse autunno le sue si sono già riprese, perché ormai...
Sì, però in genere nel periodo autunnale succedono delle cose che...
Delle cose strane. Giovanni, dottor Gargiulo, allora, Giovanni è rimasto ancora un po' in autunno, ma...
Meno male, beato lui.
Così si mantiene giovane.
Esatto. Allora, no, diciamo le difese immunitarie, un calo vero e proprio autunnale non è dimostrato, è che probabilmente l'arrivo dell'autunno ci sono più facilmente dei cambi di temperatura, degli sbalzi termici e quindi poi possiamo sudare di più, prendere delle correnti d'aria e più facilmente andare incontro a malattie da raffreddamento, questo senz'altro sì.
E poi è anche vero che quando siamo molto affaticati o stressati le nostre difese immunitarie si abbassano, perché ormai c'è una relazione ed è spiegata, il dottor Gargiulo me lo può confermare, tra stress e difese immunitarie, è così?
Quella che si chiama neuroendocrino-immunologia, che studia praticamente i rapporti che ci sono fra questi tre sistemi, che sono quelli che coordinano il nostro organismo, e ha dimostrato ormai che quando siamo stanchi, affaticati, il nostro sistema nervoso reagisce in maniera inadeguata e a quel punto anche il sistema immunitario ne risente fino a farci ammalare.
Dottor Avoledo.
E noi abbiamo un rimedio naturale per tutti e due, per il sistema nervoso e per quello immunitario. Un'antistanchezza, si parlava prima di quelli che a Natale arrivano veramente alla frutta scarichi, stanchi, magari poi devono anche cucinare, si stancano ancora di più e gestire tutti i parenti. Vedo che annuisce, come dire, sì, sono proprio io. Allora, un rimedio perfetto è l'eleuterococco.
Eleuterococco,
o conosciuto anche come ginseng siberiano, ma non è un parente del ginseng se non allontana. L'eleuterococco è un antistanchezza.
Arriva neanche dalla Siberia?
Sì, arriva dalla Siberia, da quelle regioni, sì. Quello sì, almeno parte del nome giusto. Ed è un'antistanchezza, è un tonico adattogeno, cioè migliora la capacità di rispondere agli stimoli esterni, quelli, allo stress, da parte dell'organismo. E si è visto che aiuta anche a sostenere le difese immunitarie. È stato utilizzato tanti anni fa soprattutto dagli sportivi russi che partecipavano alle Olimpiadi. Ne aumentava la resistenza e ne migliorava le performance sportive. Quindi l'eleuterococco è molto interessante, può essere assunto da tutti con serenità. Attenzione,
c'è sempre, ad eccezione di?
Ad eccezione che anche qua con buon senso, perché non ho detto che siano controindicazioni assolute, in chi soffre di pressione alta non trattata nell'uso prolungato alti dosaggi andrebbe evitato, e se soffrite di insonnio, fate fatica a dormire, evitate l'assunzione serale, quindi prendete una compressa, una capsula la mattina e una magari alle 3 del pomeriggio.
E questo prende due piccioni con una fava.
Due piccioni con una fava.
Ha sentito, dottor Gargiulo?
Ho sentito e sono assolutamente d'accordo. Io non da questo punto di vista sono molto aperto, al contrario di alcuni miei colleghi, molto aperto, perché dico tutte quelle cose che sicuramente non fanno male, prese con attenzione e con cautela, in situazioni nelle quali le medicine non servono, perché in realtà qui non avremmo medicine per curare, non ci troviamo ancora di fronte ad una malattia. Ma assolutamente, ma fatelo senz'altro, perché vi può aiutare da tutti i punti di vista.
Mentre se prendete farmaci è importante informare il vostro medico curante o il naturopata delle cure che state...
Il medico in questo caso.
Entrambe, non ho più voti, vero? Oltre il 110 all'ode che le ho già dato, Nicole.
Magnifico, perché siamo a Natale. E a proposito di Natale, non faccio gli auguri di Natale, ma un in bocca al lupo a Selmer, e proprio perché oggi, infatti, Paolo Corleone, che qua mi guarda e dice che cosa strana sta facendo la Nico. Sì, sto facendo una cosa strana, perché non leggo mai cose di questo tipo, ma un messaggio mi arriva da Selmer che farà il 30 dicembre l'esame di flauto al conservatorio e quindi ha bisogno di un in bocca al lupo che noi gli facciamo, perché Selmer sa che io porto buono. E allora io mi porto avanti, così andrò a sentire un concerto di Selmer tra poco e ve lo racconterò.
Bellissimo.
Quindi in bocca al lupo a Selmer, però porterò anche Luca Voledo, il dottor Gargiulo, Paolo Corleoni, Laura Vanossi, insomma verremo in tanti. Dottor Gargiulo, ma lei come farà il Natale?
Allora, io il Natale lo farò con mia mamma. Mia mamma di 95 anni, la vigilia è una tradizione che mi porta avanti da quando sono nato e quindi a quella non rinuncio per nessun motivo.
E il piatto del Natale del dottor Gargiulo?
Il piatto del Natale, del giorno di Natale, sono sicuramente i cappelletti in brodo di cappone. a quelli non si
può
rinunciare.
Anche lui non si rinuncia.
Beh, io festeggio la vigilia, a casa mia si festeggia la vigilia, sì, con lo stoccofisso alla messinese, certo, perché è dimagro, e poi la mia mamma ogni Natale fa i ravioli che sono magnifici, li fa buonissimi, allora mangiamo quello e altro, l'insalata russa, e facciamo un menù più piemontese. Abbiamo prima di salutare il dottor Gargiulo, volevo chiedere al dottor Avoledo, dato che abbiamo naturalmente parlato di pranzi di Natale che riempiono così, che soddisfano il nostro gusto, ma ci sono poi tutti questi profumi, e quindi insomma ritorniamo al nostro viaggio attraverso i cinque sensi, godiamoci il Natale anche con le raccomandazioni del dottor Gargiulo, che ci lascia fare anche quel brindisi se iniziamo insieme all'antipasto, ma vogliamo fare anche un mini piano per depurarsi magari dagli eccessi nei giorni che seguono il Natale?
Senz'altro sì, perché dopo il Natale magari qualche stravizio, si ritorna alla vita tutti i giorni, e si può, tra Natale, Capodanno e l'Epifania, ritrovarsi anche con 4 o 5 kg in più, sì, avete sentito proprio bene, e tanto ci può regalare le festività natalizie. Allora, facciamo una settimana, due, tre anche di alimentazione ipotossica, depurativa. Come dico io, diamo un turno agli alimenti che mangiamo troppo spesso. Ad esempio, riduciamo o eliminiamo del tutto gli insaccati, compresa la comune bresaola che mangiamo spesso, che i dietologi danno molto, ma è molto ricca di sale, quindi ci fa trattenere acqua. E sostituiamola con un cibo sì. Gli insaccati sono un cibo no. E per questa settimana, queste due settimane depurative, con un cibo sì, come per esempio il pollo, il pesce, anche surgelato va benissimo. Questo è un primo consiglio per mangiare dei cibi un po' più ipotossici. Diamo un turno al frumento o al grano, che ne mangiamo spesso troppo, rischiamo sovraccarichi, reazioni indesiderate dell'organismo. Sostituiamolo con gli altri cereali.
Integrali.
Sempre integrali, ma soprattutto altri tipi di cereali, quindi il riso o anche pseudo cereali come il grano saraceno, il mais, l'avena, il farro, sono buonissimi, si trovano sotto forma anche di pasta, di pane, di gallette. Diamo un turno a cibi che mangiamo troppo frequentemente.
E anche alle verdure?
Le verdure
le
vanno,
alterniamo.
Le verdure vanno sempre bene. Con le verdure e con la frutta, soprattutto fresca, non si sbaglia mai. Rinunciamo per un paio di settimane agli alcolici.
Così
che
il dottor Gargiulo
ci invitava. E bevete moltissima acqua, che ha un effetto depurativo meraviglioso.
Soprattutto al mattino appena svegli, ricordatevi.
Senz'altro sì. E ci potete mettere dentro anche qualche erbetta che aiuta la depurazione.
Lui non resiste, non resiste. Dottor Gargiulo deve fermarsi un attimo ancora, perché abbiamo Chiara dalla provincia di Novara. Buongiorno Chiara.
Buongiorno a tutti e auguri.
Auguri Chiara.
Io avrei una domanda per il dottor Gargiulo. Ho due bambini età asilo che ovviamente in questi giorni hanno avuto l'influenza intestinale.
Certo, un classico del Natale, no? Quando uno organizza magari ai parenti che vengono, devi cucinare, organizzare eccetera, i bambini piccoli si prendono la febbre, l'influenza intestinale eccetera. È così Chiara?
È così. Io attualmente sono al settimo mese di gravidanza, mi chiedo se sarà inevitabile che anch'io insomma in questi giorni venga colpita.
No Chiara, vedrà che no. Allora noi facciamo il tifo per lei, ma sentiamo il dottor Gargiulo. Dottor Gargiulo, mica se la prenderà anche Chiara, no?
No, no, potrebbe anche non prenderla, anzi quasi sicuramente non la prenderà, perché i bambini sono più soggetti a questi virus intestinali rispetto agli adulti. L'unica cosa, mantenere quelle regole di igiene, pulizia delle mani, lavaggio ripetuto, attenzione se i bambini, non ci ha detto l'età però...
Piccoli sono, vero Chiara?
Asilo.
Età asilo, quindi saranno 4, 3, 5, ecco.
3, 5.
3 e 5, quindi non c'è più nemmeno il problema dei pannolini, di dover eventualmente maneggiare il materiale che potrebbe essere a rischio. Direi di stare attenta appunto nella pulizia, nella accuratezza dell'igiene, utilizzando anche magari per lei, per le sue mani, un sapone germicida che può aiutarla ad evitare la contaminazione. E poi stiamo tranquilli che non succederà nulla.
Quindi in generale comunque in gravidanza il sistema immunitario è più forte?
In gravidanza il sistema immunitario è altrettanto forte, soprattutto al settimo mese di gravidanza, quando i rischi sono ormai per il feto, non ci sono più rischi perché ormai ha completato il suo sviluppo e quindi riesce ad avere una se la gravidanza è una gravidanza sana, non corre nessun rischio.
Auguri Chiara.
Grazie, auguri. E auguri ancora.
Un abbraccio.
Grazie, arrivederci.
Auguri. Dottor Gargiulo, io la ringrazio e la saluto, le auguro un buonissimo Natale, saluti la sua mamma, mangi dei buoni tortellini e torni presto a trovarci.
Nicoletta, sempre con tanto piacere, un augurio sincero a lei e a tutti gli ascoltatori, un abbraccio fortissimo.
Grazie, buona giornata e buon Natale.
Salva Danaio.
Per la prima volta ho le idee veramente chiare. Hai ragione tu, io non sono uno Space Ranger. Sono solo un giocattolo, uno stupido, insignificante giocattolo.
Ehi, calma, aspetta un momento. Essere un giocattolo è molto meglio che essere uno Space Ranger.
Sì, certo.
Sì, è così. Senti, in quella casa c'è un bambino che ti trova fantastico. E non perché sei uno Space Ranger, amico mio, ma perché sei un giocattolo. Sei il suo giocattolo.
Perché mai Andy dovrebbe volere me?
Perché mai Andy dovrebbe volerti? Ma guardati! Tu sei Buzz Lightyear! Qualunque giocattolo darebbe le sue parti mobili per essere come te. Tu puoi volare, sei fosforescente e parli. Il tuo casco si apre di scatto con quell'effetto speciale. Sei un giocattolo forte.
E a proposito di cinque sensi, c'è un oggetto che direi li mette tutti alla prova. Questi sono i giocattoli, soprattutto i bambini più piccoli scoprono e allenano i loro sensi con i giocattoli, quelli che arrivano a Natale. E non solo. Il giocattolo, quello regalato da Babbo Natale, viene poi toccato, guardato, ammirato molto spesso. È anche piacevole perché mette dei suoni, dei rumorini e poi viene annusato e a volte anche leccato, mordicchiato. In linea con noi abbiamo il piacere di avere Cristina Angelucci. Buongiorno.
Buongiorno.
Allora, mi aiuta a raccontare la sua qualifica? Titolare della società di consulenza?
Siamo titolari della società di consulenza Brands Box.
Sì, e anche organizzatrice?
Della fiera del licensing di Bologna.
Benissimo. Quindi è una che, come si dice, di giocattoli sa il fatto suo.
Sì, soprattutto di quelli su licenza, direi, più che del giocattolo in sé da solo, ecco.
Allora, anche i giocattoli hanno seguono un po' le mode, no? Quest'anno pare tocchi a Peppa Pig.
Assolutamente.
Va fortissimo.
Va veramente forte, richiesta direi dovunque, è sicuramente il fenomeno dell'anno e ha fatto ritornare l'amore per i prodotti per i bambini più piccoli, che è stato sempre un mercato molto trascurato in Italia, tra l'altro.
Senta, ma secondo lei qual è la forza di Peppa Pig? Perché piace così tanto?
Peppa Pig piace perché è semplice, trasmette dei messaggi molto semplici, trasmette la voglia di stare in famiglia, di fare delle cose con il fratellino, il papà e la mamma, dai gesti più semplici della vita quotidiana fino alla gita fuori porta, e non ha ambizioni di trasmettere contenuti di avventura particolarmente sofisticati per appunto i bambini più piccoli.
Insomma, diventiamo un po' tutti un pochino più Peppa, abbiamo bisogno un po' tutti di semplicità, dottoressa.
Direi che oggi più che prima, assolutamente.
Senta, dottoressa, quali sono gli effetti di queste mode per il mercato dei giocattoli?
Ogni anno il mercato del giocattolo risente delle mode televisive in qualche modo. Il mercato prescolare è un mercato un pochino a sé perché, a differenza dei bambini dai 6 anni in più in su, che ogni anno, anzi ogni stagione cambiano gusti, i bambini più piccoli si affezionano molto a un prodotto e per molto tempo. Quindi è anche verosimile che Peppa non sia una moda di quest'anno, ma che lo sia anche per gli anni successivi. Sicuramente la visibilità televisiva e anche oggi le app, quindi tutto il mondo digitale, fanno la differenza poi sugli scaffali.
Volevo raccontare al dottor Avoledo, che non ha bambini piccoli in casa, chi è questa famosa Peppa Pig.
Infatti,
lei lo sa.
Assolutamente
è un
no.
Maialino, così lo raccontiamo anche ai nostri ascoltatori che si chiederanno di chi stiamo parlando. Dottoressa, ma Babbo Natale in tempo di crisi deve in qualche modo attrezzarsi e fa dei regali, magari seguendo dei criteri diversi.
Assolutamente, il regalo da almeno un paio d'anni, direi, per Babbo Natale è diventato una sorta di piccolo investimento che si fa sul bambino. Non è più un giocattolo fine a se stesso che dopo una settimana, 10 giorni, un mese diventa già obsoleto, ma è a tutti gli effetti qualcosa con cui il bambino cresce. Infatti i dati un pochino lo dimostrano, cioè a fronte di una crisi del mercato in generale, anche nel mondo del giocattolo, tutto quello che sono i giocattoli elettronici e soprattutto le costruzioni building set invece non risentono lontanamente della crisi. Lo scorso anno sono cresciuti a 2 cifre, quest'anno comunque hanno avuto una crescita del 4%, assolutamente in controtendenza rispetto all'andamento del mercato complessivo. Quindi anche Babbo Natale pensa a come investire bene il regalo per
si
per
vede che Babbo Natale segue Cuore Denari, perché rallegra il cuore dei bambini facendo i regali, ma li sceglie con oculatezza e quindi guardando anche un po' il portafoglio. C'è poi però anche il tema della sicurezza di questi giocattoli, perché anche quest'anno tanti giochi contraffatti, le cifre riportano 85.000 i giocattoli pericolosi per i bambini che i NAS hanno sequestrato solo nei primi 8 mesi del 2013.
Sì, con altri boom purtroppo anche sotto Natale. I genitori devono essere molto molto attenti. Prima di tutto sicuramente devono verificare che sulla scatola, sul packaging, sia riportato il marchio CE, oltre che per quanto riguarda per esempio il discorso delle licenze, che sia indicato il copyright, perché purtroppo soprattutto nell'ambito del giocattolo il tema della contraffazione è un tema molto importante, e il giocattolo contraffatto prima di tutto non è un giocattolo sicuro, quello sicuramente, quindi è un tema molto molto caldo. Per ovviare a questi inconvenienti, diciamo così, sicuramente Babbo Natale deve fare riferimento a tutto un mondo di rivenditori di fiducia,
certo. E poi ricordate, dottoressa, che bisogna ad ogni età, per ogni bambino e per ogni età, Babbo Natale porta e deve portare il regalo giusto.
Assolutamente, soprattutto per i bambini, quelli più piccoli, tra i 0 e i 3 anni, l'attenzione alla fascia d'età consigliata è importantissima, non solo per un discorso attitudinale di crescita, ma soprattutto per un discorso di sicurezza. Le piccole parti di un giocattolo possono essere ingerite da un bambino e provocare soffocamento, quindi non è un tema irrilevante.
Torneremo a parlare di giocattoli in occasione di un grande evento che si terrà a Bologna, ma nei prossimi mesi, a marzo, dottoressa, la inviteremo a tornare a trovarci.
Assolutamente.
Grazie.
Dal 24 al 26 marzo tratteremo tutto questo mondo e molto di più, da anche che cosa
e noi giocheremo insieme per capire un po' le tendenze.
Prossimo.
Buona vigilia al dottor Avoledo, a Cristina Angelucci, a Paolo Corleoni, a Laura Vanossi, e domani vi aspettiamo con un ospite d'eccezione, Giovanni Allevi.